Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen.
Potete sedervi. Chiedo che il fratello Michael e quelli che canto erano con lui, gli chiedo di venire avanti. Ci sono due domande. La prima, se il tempo della grazia per alcune nazioni è già scaduta, per esempio dell'America, o si deve dire generalmente il tempo della grazia va alla fine nel momento dove viene il rapimento e poi per tutti alla fine in tutto il mondo. Poi la seconda domanda, nella lettera circolare 40 anni di missione scrivi di fratelli che con diversi gruppi che sono venuti da diversi paesi, anche questo si è compiuto da tutta l'Europa dell'Est, ha chiamato fuori la sua sposa e tutti quelli che sono predestinati a questo ascoltano la parola dal Signore dappertutto. Ci sono dei fratelli nel servizio che sono stabiliti da Dio per dare lo stesso cibo spirituale. Adesso ascoltiamo sicuramente un cantico conosciuto. Thank you.
Danke vielmals. Danke.
Grazie, molte grazie. È bello quando di cuore si può cantare, può essere in armonia con quello che viene suonato. Io prego la forza dell'amore che si è manifestata in Gesù Cristo, e questo amore di Dio si è stata manifestata col perdono, con la grazia, con la salvezza. Dio non poteva fare di più di quello che ha fatto. E poi abbiamo Giovanni 3:16. Quindi Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo figliolo primogenito affinché tutti quelli che credono a lui non vanno perduti ma ricevono la vita eterna. Molte volte l'abbiamo già detto, nessuno può vivere eternamente a meno che non ha ricevuto la vita eterna, e solo Dio ha la vita eterna, e perché Dio in Gesù Cristo si è manifestato, c'è scritto: chi ha il figliolo di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita eterna. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti 10, 11 e 12. In questo luogo non viene predicato altro che la pura verità, perché solo la verità fa liberi. E fratello Branham ha detto una frase molto meravigliosa, che una catena, per esempio, sapete che cos'è una catena? In una catena l'anello più debole, in comparazione con le promesse di Dio, quando uno mette qualcosa in questa catena che Dio ha detto con tutte le promesse, e si mette un anello con l'altro, se lì se un solo anello, una sola interpretazione, se si mette una piccola interpretazione, una sola, e poi si stenderebbe la catena, allora si spezza. Solo promesse, promesse e promesse dall'inizio fino alla fine. E è scritto nella predica il tempo della mietitura, nella pagina 17 e 18 particolarmente, niente di proprio, né proprie interpretazioni, né proprie spiegazioni, ma la parola santa di Dio in originale. E poi sicuramente arriveremo alla meta. Il fratello Baumgarten la domenica mi ha dedicato questo. Sempre col cibo puro spirituale siamo stati curati. Al più presto sarà manifestato che ne è valuto da pena che tu, secondo la chiamata, hai fatto quello per cui il Signore ti ha ordinato. Non abbiamo bisogno di più, solo di fare quello che il Signore ha ordinato. Tutto il resto lo farà Lui stesso. Lui ha preso la responsabilità per tutto. Sentitevi oggi tutti bene. L'anno scorso il Signore ci ha benedetti, ci ha portati nelle sue mani, non soltanto nell'ultimo anno, ma in tutti gli ultimi anni Dio si è occupato che tutto succeda secondo la sua volontà e il suo consiglio. Qui ci sono alcune esperienze a cui uno si ricorda volentieramente. Noi tutti pensiamo il viaggio in India, da India a Madras, il biglietto già l'avevo preso, era nella tasca, e le strasse 7 sedevo in quel piccolo tavolo, e così come voi ascoltate la mia voce, servo mio, non fare questo viaggio in India. Io sono un uomo di parola, non penso di me che sono così, non volevo capire questo, che era un assoluto. Mi sono messo nella macchina, sono andato in una foresta, sono andato giù e su e ho pregato, Signore, non è possibile, non posso fare questo viaggio, i fratelli aspettano in tutte le città. Sono ritornato a casa, mi sono seduto nella stessa sedia e poi con potenza non fare questo viaggio in India. L'abbiamo letto nei giornali, quando l'aereo dove io ero prenotato, dove il mio nome era nella lista dei passeggeri da Bombay verso Madras, subito quando si alzò andò in fiamme, e tutti i 96 passeggeri sono morti nelle fiamme. Io sono stato protetto, il mio tempo non era ancora venuto. Di tutti gli anni potrei narrare di tutte le cose che il Signore ha fatto, come ci ha condotti e ci ha benedetti. Oggi leggeremo alcuni passi biblici per metterci le due cose davanti agli occhi, che il Signore porterà a compimento la sua opera vittoriosamente, e anche particolarmente la promessa dal profeta Maleachi che Dio nel nostro tempo ha compiuto. Anche questo ho detto, il fratello ha preso riferimento a Maleachi quando si trattava delle promesse che Dio manderebbe un profeta prima che venga il giorno del Signore. Quindi alla fine del tempo della grazia, nessuna volta ha menzionato Matteo 17:11, nessuna volta Marco 9:12. Il fratello Frank non avrebbe nella terra fatto nessuna prediche senza che avrebbe collegato il Vecchio e il Nuovo Testamento, per dire: qui ha promesso Dio nel Vecchio Testamento, qui il Signore nel Nuovo Testamento l'ha confermato, quando disse: veramente Elia viene per primo e ristabilirà ogni cosa. Fratello Branham non poteva farlo da se stesso, non poteva parlare del suo ministero. Io posso farlo, io posso dire: qui è scritto, qui è confermato, e noi in questo tempo per grazia l'abbiamo potuto vedere, perché già parliamo delle promesse del profeta Malachia. Lasciatemi dire questo con amore, particolarmente per quelli che hanno dei problemi con Apocalisse 10. Posso dire chiaramente, in Malachi 3, versetto 1 e 2, ci sono due promesse differenti. La prima: vedi, io mando il mio messaggero davanti a me affinché prepari la via davanti a me. Ma la seconda: e l'angelo del patto entrerà nel suo tempio, il Signore che voi desiderate. E chi vuole leggere nel Nuovo Testamento può leggerlo da Matteo 11 fino a Marco, Luca 3, 7. Nel Nuovo Testamento la prima parte è stata menzionata in collegamento col ministero di Giovanni Battista, che questa parola di Malachi 3:1, la prima parte si riferiva a lui e al suo ministero. La seconda parte fino adesso è rimasta incompiuta, che il Signore entrerà nel suo tempio, e quando poi si va in Apocalisse 10, dove il Signore come angelo del patto con l'arcobaleno sul suo capo mette i piedi sulla terra e sul mare. Lui è il creatore, lui è il proprietario originale, e poi viene per prendere quello che gli appartiene, e poi va a compimento la seconda parte. L'angelo del patto viene nel suo tempio, e in Apocalisse 11:1 è scritto: misura il tempio di Dio e quelli che pregano lì, il cortile, non lo misurare. Quando la parola profetica viene analizzata e uno riconosce la grazia, come Dio i singoli passi biblici li rivela chiaramente e li mostra nel contesto in cui appartengono, allora possiamo dire: come sei grande, come sei grande, come fai grazia che tu così chiaramente ci parli in questo tempo, che noi non abbiamo nessun passo che dobbiamo interpretare in questa catena di promesse. Non portiamo nessuna interpretazione personale, ma lasciamo tutto come Dio l'ha ordinato, e questa è la grazia particolare che il Signore ci ha dato in tutti gli anni, non di andare con ogni vento di dottrina, non di occuparci di interpretazione su Apocalisse 10. Io non ho bisogno di interpretazione su Apocalisse 10. Io credo al compimento letteralmente, e tutto succederà così come lui l'ha detto nella sua parola. E noi che adesso possiamo vivere abbiamo la grazia nella presenza, di essere riuniti nella presenza di Dio. Da tutto il mondo veniamo insieme, non per ascoltare un uomo, per vedere un uomo, Ma come già abbiamo detto ieri sera, raduna il mio popolo affinché ascoltino le mie parole e imparano a temermi. Mosè riunì il suo popolo perché Dio voleva parlare col popolo, fece un patto e nella colonna di fuoco è sceso a loro per mostrargli la via. Nello stesso modo successe nel nostro tempo, e da questo diciamo, come la scrittura dice, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. Lui era nei giorni di Abramo, nei giorni di Mosè, quando Mosè fu chiamato e mandato, ha avuto una richiesta, disse a Dio: se io vado e dico l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe mi ha mandato, allora mi domanderanno come si chiama. Allora mi domanderanno come si chiama lui. E Dio il Signore dà la risposta: digli, io sono, vi ha mandato, questo è il mio nome, e da generazione e generazione, e questo e tutti io sono, fino a Apocalisse, primo e ultimo capitolo, e i sette potenti, io sono nell'Evangelo di Giovanni. Il nostro Signore è lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. In qualunque modo Lui si rivela, anche come angelo del patto, come angelo del Signore, nella colonna di fuoco o nella nuvola, o seppure come nella carne per morire, e così doveva essere perché l'umanità era andata perduta. Il peccato successe nel corpo di carne e sangue, e per questo il Signore, perché aveva fatto l'uomo che poteva fallire, doveva prendere la responsabilità per la sua redenzione, e per questo doveva venire personalmente. La parola doveva diventare carne e il Signore doveva entrare nella breccia per poter riparare il danno e per poterci riportare allo stato originale, come eravamo predestinati come figlioli e figliole di Dio per grazia. È un piano meraviglioso di salvezza del nostro Dio, e se qualcuno vorrebbe credere, perché ha fatto Dio così, semplicemente Dio non voleva obbligare nessuno, Dio diede a ognuno la volontà libera, Lui non obbliga nessuno nel cielo, ma Lui chiama: venite a me. Lui non obbliga nessuno, ma chiama, e noi diamo questa chiamata ad altri. Oh, il piano di salvezza del nostro Dio è così potente, e noi tutti che siamo riuniti oggi qui e tutti quelli che ascoltano nel mondo, la redenzione è perfetta. Negli occhi di Dio siamo irreprensibili, davanti al volto di Dio siamo messi irreprensibili davanti a Lui, e quando il nemico dovrebbe accusare, io vi garantisco, il Signore Redentore non lo degnerà di nessun sguardo, mostrerà solo il sangue che è sul trono di grazia. Allora l'accusatore dei fratelli deve andare via. Io vi garantisco, il Signore una volta soltanto ha disputato con Lui, e questo nella parola di introduzione in Colossesi l'abbiamo letto, che Dio il Signore ha spogliato tutte le potenze di Satana e ha trionfato su queste potenze, e la sua vittoria è la nostra vittoria. Noi siamo riconoscenti. Prendiamo alcune parole della Scrittura affinché tutti sappiano per sempre, per primo. Leggo da Matteo capitolo 12, leggo solo i versetti 19, 20 e 21. Matteo 12, 19. Non contenderà, né griderà, e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di Lui le genti spereranno. Finché il diritto di Dio per mezzo del Golgota siamo stati riportati ai nostri diritti, non era una cosa. Era una vittoria completa, e per mezzo della risurrezione il nostro Signore ha confermato quello che alla croce del Golgota è successo, e Lui è risuscitato il terzo giorno, ha tolto di mezzo la morte, come in Mosè è stato detto: il serpente ti morderà il calcagno, ma tu gli triterai la testa. E la morte ha colpito il nostro Signore, non nella mano, nel piede, perché così, estando colpito nel piede, poteva tritare la testa del serpente. Satana gli avrebbe detto: gli darò il colpo mortale. Sì, lui ha sbagliato. Quando gli ha ferito il calcagno, gli è stato tritata la testa, e il Signore ci ha redenti dalla maledizione. E noi questa parola possiamo metterla in risalto, che il Signore ha compiuto la sua opera vittoriosamente. Nella crocifissione si vedeva così, che come se tutto sarebbe alla fine, se tutto sarebbe andato male, ma per mezzo della risurrezione è stato confermato che era la via di Dio, e che successe per te e per me, successe per noi. Poi abbiamo le parole meravigliose nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, che parlano che il Signore porterà a compimento la sua opera. Nel Vecchio Testamento e nel profeta Agai capitolo 2, e qui particolarmente 5 e 6, Agai 2, 5 e 6, e poi versetto 9, le promesse secondo il patto che feci con voi quando uscisse dall'Egitto rimangono ferme. Il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. le promesse che il Signore fece all'inizio del nuovo patto rimangono ferme e lo Spirito di Dio è in mezzo a noi finché l'ultima promessa troverà il compimento. Non temete, è scritto qui, il mio Spirito è in mezzo a voi. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito di Dio che all'inizio aleggiava sulla terra quando Dio chiamò tutto all'esistenza, lo stesso Spirito di Dio aleggia su di noi, lo stesso Spirito di Dio ci conduce in tutta la verità. Nel versetto 6, così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare il cielo e la terra. Il mare è l'asciutto. Sì, Lui lo farà. Nessun profeta, nessun uomo di Dio, Lui, il Signore, lo farà. Il nostro Dio farà la conclusione. Sarà un breve tempo soltanto, e in questi giorni possiamo metterlo in risalto. Quello che già nel Vecchio Testamento era scritto e anche nel Nuovo Testamento e adesso si è avvicinato tanto. Ieri ci siamo riferiti che un anno è passato in cui sono successe tante cose in tutto il mondo, in tutti i campi, come mai prima. Questa mattina di nuovo un terremoto in Giappone del settimo grado, la terra viene scossa qui e lì, così come Dio per mezzo del profeta Isaia fece dire barcolla come una tenda. Non dimenticate, la cosa principale è che lo Spirito è sopra di noi e che l'influenza di Dio viene in tutti noi, che tutti quelli che ascoltano la parola di Dio sono sotto l'influenza di Dio e che rimangono sotto questa influenza finché dal credere arriviamo al vedere. E poi in Agai 2, nel versetto 9, ci viene detto: la gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente. Così dice il Signore degli eserciti: in questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Nel momento dove il Tempio è riedificato, la gloria di Dio, come nei giorni di Salomone, riempirà il Tempio. Ma cos'è per noi come Chiesa del Nuovo Testamento? Voi siete il Tempio dell'Iddio vivente. Io abiterò in mezzo a voi e camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. E voi mi sarete figliole e figliole, dice il Signore, nella Chiesa restaurata, quando tutto ritorna nello stato originale, allora la gloria di Dio in una doppia misura sarà manifestata, così come era stata manifestata all'inizio. Le cose più potenti, l'operato più potente alla fine del tempo della grazia succederà nella Chiesa sposa, e come il fratello Branham vide, delle cose particolari succederanno, straordinarie. Il Signore, tutto quello che Lui ha promesso, ha preso la responsabilità di questo. Io so il compito di dare ad altri quello che è scritto nella parola e quello che il Signore ha promesso, ma Lui stesso, il Signore, ha preso la responsabilità di compire ogni parola, ogni promessa, ma quando a quelli che credono la parola, le promesse di Dio, crediamo quello che Dio ha promesso, allora non mettiamo nessun anello da noi stesso nella catena, ma leghiamo promessa su promessa finché l'ultima promessa si compie, la tromba di Dio suona e il Signore scende. La stessa parola, come abbiamo letto prima, è nel Nuovo Testamento, e cioè in Ebrei, capitolo 12, e qui in collegamento, in un collegamento che ci deve andare a cuore e che ci andrà a cuore. Ebrei capitolo 12, prima che leggiamo la parola del profeta Agai nel versetto 26, vogliamo leggere quello che il Signore disse nel versetto 25 in collegamento col versetto 26. Ebrei 12, 25, badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Ieri abbiamo letto in Neemia, il Signore venne in modo visibile, ma la sua voce è venuta dal cielo. Qui parla il Signore a noi, non è più nella carne in mezzo a noi, Lui è salito in cielo e ritornerà per prenderci a casa, ma nello Spirito è presente e ci parla. Lo dico di nuovo. Non rimanete sotto l'influenza della parola e dello Spirito, rigettate tutto il resto e vedrete che, come qui è scritto, che non possiamo rigettare colui che ci parla dal cielo, ma lo riceviamo e lo crediamo di cuore. Nel versetto 26 poi viene: la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Ancora una volta, il fratello Branham ha tenuto una predica di questo: Signore, ancora una volta, dacci ancora una volta la forza, rivelati ancora una volta, conferma la tua parola santa, ancora una volta. La sua voce scosse in quel tempo la terra, siamo sincere, la sua parola è entrata e penetrata in noi, nelle ossa. Quando il Signore ci parla per mezzo della sua parola e la parola viene rivelata per lo Spirito, allora entra e penetra nelle ossa e separa tutto il resto. E noi nella parola siamo trovati nella parola del nostro Dio. La sua voce ha parlato a me, la parola ha parlato a me, siamo sotto l'influenza divina e questo è quello che è potente, che ci differenzia da tutti gli altri, di aver ascoltato in questo tempo la voce del Signore. Per questo, di nuovo, il versetto 25, state attenti, badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla per mezzo della sua parola e del suo spirito adesso, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono d'ascoltare, diciamolo apertamente, adesso quelli che non possono credere devono portare le conseguenze. Quando Dio parla, quando Dio compie delle promesse, è arrivato il momento che noi crediamo. Mi consola sempre e mi fortifica quando leggo che Abramo, dal primo incontro col Signore, in Genesi 1:12, in Genesi 12, Abramo credette a Dio e tutto gli venne messo in conto di giustizia. Il seme di Abramo non ha bisogno di un tempo, non ha bisogno di discussione. Il seme di Abramo ascolta la voce di Dio e crede con tutto il cuore, come dice la Scrittura. E quando Dio, il Signore, dice che Lui scuoterà il cielo alla terra, allora lo farà. E noi usiamo il tempo fino lì per portare l'ultima chiamata in tutto il mondo. Fratelli e sorelle, non lo dimentichiamo quello che qui è scritto. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, che ci parla oggi a noi, che ci mostra la sua parola e tutte le promesse della sua parola come una catena ce li mostra e ci lega un anello all'altro. Noi non abbiamo messo nessun anello a questa catena, abbiamo lasciato tutto nell'ordine di Dio e possiamo vivere come tutto il Signore ha rivelato tutto e condotto tutto. Per noi che viviamo adesso, leggiamo la parola di Tessalonicesi, dove ci viene detto chiaramente, noi che viviamo in questo tempo, qui è scritta, e voi sapete, prima Tessalonicesima 5, segue quello che viene detto in prima Tessalonicesi 4, e qui si parla del rapimento, che il Signore Lui stesso scenderà, e la tromba suonerà, la voce dell'arcangelo si farà sentire e i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi saremo mutati e insieme per incontrare il Signore nell'aria, nelle nuvole. Così è scritto nel capitolo 4, 17. Non parlerò più di questo, ma il nostro Signore è andato in una nuvola nel cielo. In Matteo 17 la voce di Dio è venuta dalla nuvola, si può leggere anche in Marco 9. Il Signore del Vecchio Testamento è anche il Signore del Nuovo Testamento. Qui nel corpo carnale, lì nel corpo spirituale, tutto successe per noi e noi possiamo seguire la Sacra Scrittura non solo nel Vecchio Testamento, si può leggere della nuvola che seguiva il popolo di Israele, secondo Apocalisse 11, anche due testimoni verranno presi nella nuvola e la gloria soprannaturale di Dio. Nel greco Shekania è la presenza di Dio che diventa visibile, e in questa nuvola presenza di Dio visibile ma soprannaturale, il Signore si è manifestato nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, e per questo è qui scritta al plurale che il rapimento succederà nelle nuvole, al plurale, perché da tutte le parti della terra la sposa verrà innalzata e poi siamo tutti insieme, incontriamo il Signore nell'aria e andiamo con Lui alla cena delle nozze. E qui in Prime Tessalonicesi capitolo 5 Paolo ha scritto le parole direttamente a noi. Prima Tessalonicesi 5 dal versetto 1: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve se ne scriva. Noi abbiamo l'insegnamento di quello che il Signore fa prima che Lui viene, e questa è la cosa più importante. Io non ho bisogno di sapere tempi e momenti, ma devo riconoscere il messaggio dell'ora e devo lasciare parlare Dio per mezzo della. Ma quello che riguarda i tempi e i momenti, non avete bisogno che ve ne scriva. Lui non poteva farlo, Lui stesso non lo sapeva. Il nostro Signore disse, il tempo e l'ora non lo sa nessuno, nemmeno gli angeli nel cielo. Ma poi viene quello meraviglioso nel versetto 2, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Qui si parla del giorno del Signore. E poi nel versetto 3, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Tutto è stato predetto e noi viviamo effettivamente nel tempo in cui tutto questo si compie. E se noi abbiamo visto tutto, si tratta di Israele, lì ci dovrebbe essere pace e ancora pace. Si deve fare pace, pace, e se prendiamo tutta la profezia biblica e l'analizziamo, allora veramente siamo arrivati all'ultima fase che si deve compiere anche e si compierà. Noi sappiamo come tutto verrà, di questo non possiamo parlare adesso, ma per me e per noi il versetto 4 è la cosa più importante. Prima Tessalonicesi 5 versetto 4: ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Noi non viviamo nelle tenebre. Dio ci ha dato la luce, come il fratello Branham sempre lo dice da Zaccaria 14. Ci sarà luce al tempo della fine. Come abbiamo letto, il Signore è andato davanti ad Israele per illuminargli la via che dovevano fare. È venuta la luce nel tempo della sera, nel giorno prima che viene l'ora della mezzanotte, e il grido sarà forte. Vedi, lo sposo viene, preparatevi a incontrarlo. Prima, l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, la chiamata fuori per grazia al popolo di Dio viene data a questo popolo. Come nei giorni di Mosè, lascia uscire il mio popolo affinché mi serva. Tutti i miracoli che successero sono in collegamento con questa frase: lascia uscire il mio popolo affinché mi serva. E poi venne il sacrificio dell'agnello, il sangue venne messo alle porte. Per noi fratelli e sorelle non basta che noi parliamo del messaggio, andiamo sempre al nocciolo. Gesù Cristo, il crocifisso, l'agnello di Dio, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E anche lì si fanno dei fratelli, dei pensieri, perché il Signore una volta è mostrato come leone, poi come agnello. Chi siete voi che vi fate pensieri su di questo? Lui è figliolo d'Abramo, figliolo di Davide, figliolo di Dio, figliolo dell'uomo, è sacerdote, re, profeta, è mediatore del nuovo patto, e lui intercede per noi. E se prendete se prende il libro e apre i sette suggelli, è scritto che il nostro nome è scritto nel libro della vita dell'agnello. Leone non nessuna volta è messo in collegamento con la Chiesa del Nuovo Testamento, ma sempre in collegamento con Israele, il leone della tribù di Giuda. Tutto è ordinato nella Sacra Scrittura. Lui è l'agnello di Dio, lui è il leone della tribù di Giuda, lui è il primo e l'ultimo, lui che disse: vedi, io vengo presto, prendete ogni parola così come è scritta, e per grazia lasciatevi rivelare questo da Dio. Lo ripetiamo ancora una volta: voi cari fratelli, ma voi fratelli non siete nelle tenebre. Perché no? Perché Dio ci ha dato luce, per grazia ci ha dato rivelazione, abbiamo ascoltato la sua voce e la sua parola non è ritornata a vuoto indietro, ma ha operato per quello che Dio l'ha mandato. Voi cari fratelli, care sorelle, che voi siete riuniti qui e ascoltate dappertutto nel mondo, noi tutti non viviamo nelle tenebre. Dio ha dato luce, ha rivelato la parola, e noi per grazia possiamo camminare in questa luce. Rallegretevi di questo, cari fratelli. Prendiamo anche le sorelle nella barca. Voi, cari fratelli, voi, care sorelle, non vivete nelle tenebre, che voi questo giorno vi possa sorprendere come un ladro. No, lo Spirito di Dio per grazia ci ha condotto in tutta la verità. E poi in Filippi l'Apostolo ha scritto, in Filippesi capitolo 1 scrive l'Apostolo il seguente: voi sapete che nella parola di Dio tutto è stato ordinato, soltanto dobbiamo trovarlo e portarlo nel giusto contesto. Filippesi 1, versetti 9 e 10. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. E poi ci viene detto perché? Perché ce n'è bisogno? Perché deve essere così? Nel versetto 10, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Fratelli e sorelle, anche questo è diventato possibile per mezzo del sacrificio dell'agnello di Dio. Prima disse: no, la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, non come io voglio, ma come tu vuoi. Questo è il mio desiderio, che noi possiamo dire: Signore, non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà, non come voglio io, ma come tu vuoi. È facile di parlare sulla volontà di Dio, ma noi siamo qui per innalzare una preghiera a Dio. Amato Signore, fammi la grazia, l'amore verso la tua parola, verso di te, e fammi grazia di provare quello che non qui e lì, non a volte, ma in ogni decisione che noi prendiamo, qualunque cosa possa avvenire, che in ogni cosa, leggiamolo, versetto 10, perché possiate apprezzare le cose migliori in ogni situazione in cui tu vieni. Sempre deve succedere che Dio il Signore viene al suo scopo e che la volontà di Dio succede, perché possiate apprezzare le cose migliori in ogni cosa che ci succede, con qualunque cosa che abbiamo a che vedere, perché possiate apprezzare le cose migliori. È collegato con questo, fratelli, nel versetto, collegato con questo, è scritto nello stesso versetto, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Una parola potente che Dio ci dà in questo anno, in questo primo giorno dell'anno, per provare in te, in me, in noi tutti. Non diventiamo nervosi, ma fiduciosi, diciamo al Signore: fammi grazia, che cosa faresti tu al mio posto, come decideresti tu? E se noi portiamo questo davanti al Signore in modo sincero, allora la pace di Dio, che è al di sopra di ogni cosa che possiamo capire verrà sopra di noi e noi prenderemo la giusta decisione nella presenza di Dio. Abbiate la fede. Noi apparteniamo a quelli che non l'abbiamo rigettato, che non abbiamo rigettato colui che ci parla, e noi apparteniamo a quelli che prendono ogni parola di Dio a cuore, anche la parola che abbiamo letto adesso. L'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio. Come meravigliosa la parola di Dio, come perfetta la parola di Dio per provare quello che quello che è giusto. La parola mi parla non solo a te, la parola ci parla a noi tutti, che noi prendiamo decisioni in cui possiamo sussistere davanti a Dio, che nel ritorno di Gesù Cristo nostro Signore possiamo sussistere, che nulla ci viene messo come peso e che ci sia qualcosa fra noi e il Signore, ma irreprensibili davanti a, nella presenza di Dio, a motivo della salvezza compiuta, della redenzione compiuta alla croce del Golgota, a motivo dello Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità. E qui abbiamo la triplice testimonianza, la parola, il sangue e lo Spirito. Siamo riconoscenti che abbiamo questa testimonianza completa. Noi ci mettiamo sotto il sangue, siamo protetti. Satana, l'accusatore dei fratelli, l'angelo distruttore deve passare oltre, lo dico ancora una volta. Il Signore una volta per sempre si è confrontato con Lui, un'altra volta non lo farà. Il Signore come sommo sacerdote ha bisogno soltanto di mostrargli il sangue che è sul trono di grazia. E il nemico deve andare via. Quindi non c'è accusa per quelli che sono in Cristo Gesù. Leggiamolo ancora una volta affinché non lo dimentichiamo e lo possiamo muovere nei nostri cuori. Versetto 10. Perché possiate apprezzare in ogni cosa le cose migliori, le cose giuste, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Questo è Efesi 5, versetto 27. Per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Santa e irreprensibile. Noi in modo umano pensiamo è possibile, noi non pensiamo più umanamente, siamo ancora sulla terra e lì era un uomo come noi, tutti i profeti, tutti gli uomini di Dio erano uomini come noi, ma noi siamo redenti, abbiamo comunione con Dio. La lettera accusatrice è stata strappata, l'accusa non esiste più, tutto è per sempre passato. Il nostro Signore disse alla croce, è compiuto, è così, la redenzione è successo. Non solo questo, l'abbiamo messo in evidenza, in risalto. non abbiamo rigettato colui che ci parla. Per mezzo dello Spirito di Dio ci siamo fatti condurre nella parola e nello Spirito di Dio. Dalla predica del fratello Branham l'abbiamo letto, non abbiamo in questa catena, non abbiamo messo nessuno anello da parte nostra. È la catena che Dio ci ha dato, non si spezzerà, perché una promessa si collega e si unisce con la prossima promessa, e siamo di nuovo in 2 Corinti capitolo 1. Tutte le promesse di Dio sono sì e sono amen. Siamo di nuovo in Galati 4:28. Voi, miei fratelli, siete figlioli della promessa come era Isacco. E grazia, semplicemente grazia. La grazia non si può solo accettare, non si può meritare. E Dio disse a Mosè: a colui che faccio grazia, e di cui io ho compassione, di quello compassione. Prendiamo quello che già è stato detto, ancora un passo biblico dai Romani 8, e riepilogheremo quello che il Signore ci dà per questo nuovo anno nella nostra via. Sì, per grazia ci ha dato per quest'anno. Romani capitolo 8, viene detto tanto anche della creazione naturale che aspetta che figlioli di Dio siano manifestati, che aspetta che anche viene liberata dalla schiavitù in cui è stata portata. Ma poi a noi, per noi, per tutti quelli che credono di cuore e che ricevono la parola, leggiamo senza che ci pensiamo tanto a questo. I passi biblici sono così potenti in loro stessi che non c'è bisogno di predicare su questo. Si può lasciare queste parole parlare a noi. E qui è scritto in Romani capitolo 8, versetto 28, riceviamo questo. Ora sappiamo che tutte le cose operano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Permettetevi di dire questo. A volte abbiamo delle difficoltà di capire questo e quello. Abbiamo difficoltà a ordinarlo, abbiamo difficoltà a capire che questo ci serve per il nostro bene, se anche se si vede così, così brutto, così male. Come ci può servire per il nostro bene? Se Dio l'ha detto, allora sarà così. E nel versetto 29 leggiamo: perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Cari fratelli e sorelle, lui è diventato come noi nella carne, è stato trovato come uomo affinché noi possiamo diventare come lui nella risurrezione. Fratelli e sorelle, una redenzione perfetta che Dio in Gesù Cristo ci ha donato. Versetto 30. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dite amen una volta. Gli ha dato la gloria. In Dio tutto è già compiuto. Aspettiamo soltanto l'ultimo momento in cui le ultime cose succedono per vedere il compimento. Ma ascoltate quello che è scritto ancora. Nel versetto 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi accuserà gli eletti di Dio? Diciamolo chiaramente, ogni fratello, ogni sorella, chiunque possa essere, chi viene come accusatore di un fratello o di una sorella è sotto l'influenza di Satana, sotto l'influenza dell'accusatore dei fratelli, come abbiamo menzionato prima. Mettiamoci sotto l'influenza di Dio, la parola e il sangue, lasciamolo operare, così che noi non vediamo gli altri e i loro sbagli, ma che ci guardiamo nello specchio della parola e chiediamo a Dio che ci faccia grazia e che di cuore possiamo credere che Lui fa ogni cosa bene e che in tutti quelli che prima della fondazione del mondo ha eletti, ricevete questo per favore. E io vi domando, in modo umano, ha saputo Dio quello che faceva e quando ci ha eletti prima della fondazione del mondo? Lui sapeva quello che faceva e l'ha fatto, e quando è scritto che i nostri scritti sono scritti nel libro dell'agnello prima della fondazione del mondo. Perché ti preoccupi? Dove la distretta? Credi, credi con tutto il cuore. E la fede è la certezza di fede che Dio ha pianificato tutto con i redenti e che dall'eternità ha fatto il suo piano per l'eternità e che nel corso dei tempi ha compiuto il suo e compie il suo piano di salvezza fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Ancora il passo, versetto 39, in Romani 10, in Romani 8, versetto 39, né potenza né altezza, né profondità, né un'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
In Jesus Christus, unserem Herrn.
L'amore di Dio è stato manifestato, era un'opera di redenzione, l'amore del nostro Dio che per noi alla croce del Golgota successe, è lo Spirito di Dio che in questo tempo veglia su di noi e noi apparteniamo a quelli che quello che Dio ha da dirci nella sua parola non lo rigettiamo, ma che approviamo ogni parola di Dio. Nessuna parola deve essere che viene, che produce contraddizione in voi. Ad ogni parola di Dio, che possa Dio il Signore ci possa dare approvazione, perché noi sappiamo che Dio vuole il nostro bene e quello che Lui vuole da noi, allora per grazia ce lo darà. Non possiamo portare nulla. Lui ci ha dato ogni cosa, come è scritto, come dovrebbe Dio con Lui non darci ogni cosa. Riepiloghiamo, così come Dio era con Mosè, come era all'inizio del nuovo patto e compì delle promesse. A volte l'ho detto, se il dottore Larkin ha contato giustamente, nella prima venuta del nostro Signore 109 profezie del Vecchio Testamento si sono compiute, tutto era scritto, tutto quello che succederebbe del ministero di Giovanni il Battista fino all'ascensione del nostro amato Signore e Redentore. E tutta la scrittura è stata compiuta, e il nostro Signore dice in Luca 24 che Lui incominciò con Mosè, con i salmi e con i profeti, e disse tutto ai suoi discepoli e gli mostrò il compimento. Lo stesso fa il Signore risuscitato oggi con noi. E oggi, se ascoltiamo la sua voce, non induriamo i nostri cuori. E tutti quelli che non indurano il loro cuore, allora riceveranno nel cuore rivelazione per mezzo dello Spirito. Nel momento in cui crediamo quello che Dio dice, allora ci viene mostrato per mezzo dello Spirito Santo, e allora mai più ci può essere tolto. Questo è un dono di Dio. Mettiamo questo di nuovo in risalto. Nel momento quando ascoltiamo le promesse di Dio e li crediamo, allora ci vengono rivelati una volta per sempre, e nessuno ce li può togliere, perché la rivelazione succede per sempre. Non oggi e domani non c'è più. Quello che Dio fa è fatto per l'eternità. E per questo siamo riconoscenti anche per il primo giorno in quest'anno, che Dio il Signore ci ha dato questi passi meravigliosi. Lo dico ancora una volta, che tutti possano essere benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente. Si deve dire questo: credete come dice la Scrittura, credete quello che dice il nostro Signore, credete e vi sarà rivelato. Allora va a compimento. Sangue e carne non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nel cielo. Leggiamo ancora due versetti. Le parole di Dio sono così meravigliose, non si può smettere. La parola del Signore è qui. Gli ultimi versetti da Romani, Romani 16, versetto 25. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo è il messaggio di Gesù Cristo conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti. Ma ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni perché obbediscono alla fede. A Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli, e noi diciamo alleluia, amen. Non abbiamo aggiunto nulla, non abbiamo fatto nulla da parte nostra, ma Lui che ha la forza, non io, non tu hai la forza, ma Lui ha la forza. E Lui dice, voi riceverete forza quando lo Spirito verrà su di voi. Noi tutti abbiamo bisogno della forza di Dio, la forza dello Spirito Santo, e come è scritto, secondo del mistero che era nascosto, dite, nei 2000 anni della storia della Chiesa, l'apertura dei sette sigilli, c'è mai stata, ha mai Dio mostrato queste cose, ha mostrato, si è rivelato come nei nostri giorni, come nel nostro tempo, quello che era nascosto dall'eternità, era nascosto fin dai tempi più remoti, Dio l'ha rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche. Per compito dell'Iddio eterno a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede. Abbiamo tu mostrato tutto con la parola profetica, l'abbiamo fondato con questo, siamo riconoscenti che anche questi passi biblici che sono scritti 2000 anni fa nel nostro tempo trovano compimento. Noi siamo stati graziati da Dio, Lui ci ha parlato, abbiamo capito il suo parlare, le sue parole sono andate nel nostro cuore, non abbiamo rigettato nulla, abbiamo accettato tutto, e lo stesso Signore che ha incominciato questa grande opera la porterà a compimento vittoriosamente, come abbiamo letto in Matteo 12. Non griderà nelle piazze, Lui riunisce il suo popolo, Lui ci parla, Lui ci rivela la sua parola e la sua volontà. A Lui, l'Iddio onnipotente, sia la gloria. Io non so com'è con voi, ma noi sentiamo la presenza di Dio nel nostro mezzo. Apritevi al Signore, credete, come dice la Scrittura, allora sarà manifestato che il Signore è con noi e noi, noi dalla fede arriveremo al vedere. Voi non vivete nelle tenebre, cari fratelli, che questo giorno vi può sorprendere come un ladro. Voi siete figlioli della luce, figlioli del giorno. Dio è il Signore alla fine del giorno della grazia, prima che viene il grande e terribile giorno del Signore, ci ha fatto grazia, ci ha visitato, ha compiuto le sue promesse e ha messo alla luce la parola profetica . Lui farà anche il resto delle promesse che ci ha dato. A Lui, l'unico Dio, sia la gloria e l'onore, adesso e in eternità. Alleluia. Amen. Alziamoci, magari vengono le due sorelle e ci cantano un bel cantico e noi tutti nella fede ci inchiniamo davanti a Dio e diciamo: Signore, ogni parola la credo, ogni parola la ricevo, tutto quello che Tu hai detto me l'hai detto a me, io la ricevo. Aspettate un momento, ascoltiamo.
Als sinnend mein Leben ich heute überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Zwar sind unsere Wege oft krumm und verwirrt, wie soll es nun enden, sag wie? Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Und ob unser Herze vor Ungeduld weint, vom Ringen uns zittern die Knie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. Er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar. Ich weiß nicht, das wann und das wie, doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie, doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie.
Amen.
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 Anche nei cantici viene annunziato l'Evangelo. Il mio Gesù non ritarda mai. Anche nel nostro tempo no. E come Pietro ha scritto, alcuni come pensano che la venuta del Signore dovrebbe già essere venuta, ma Dio non ritarda, Lui aspetta finché gli ultimi verranno chiamati. E quando il numero è compiuto, allora è compiuto quello che Dio voleva fare e allora la tromba suonerà. Siete riconoscenti per la parola di Dio? Ne è valuto la pena il vostro viaggio? Dio vi benedica. Dio vi benedica in tutte le nazioni vicine, in tutta Europa, in tutto il mondo. Dio benedica i nostri amici dal Canada, da Montreal, da Ottawa. Portate i saluti e voi che siete qui, portate i saluti a tutti i nostri fratelli e a tutte le nostre sorelle. E da qui noi salutiamo tutti i nostri fratelli, tutte le sorelle dappertutto nel mondo che sono collegati con noi, che ascoltano e vedono. Tutte le parole, muovetele nel vostro cuore, credete di tutto il cuore e il Signore porterà a compimento la sua opera. Lui muoverà il cielo e la terra, Lui l'ha promesso e lo farà. Cantiamo il coro che abbiamo già cantato tante volte, così come sono, così deve essere. E se c'è qualcuno che vuole consacrare la sua vita al Signore, allora chiedere. Io lo amo. Dio il Signore benedica in tutte le lingue che sono oggi qui presente. Dio vi benedica, che voi che ascoltate. Dio benedica i traduttori in modo particolare. Io sono convinto che il Signore, per mezzo della sua parola, oggi in modo potente ci ha parlato. Ha visto l'approvazione di noi tutti. Noi non abbiamo chiuso il nostro cuore, ma siamo stati attenti e abbiamo ascoltato colui che ci parla dal cielo. Fratelli e sorelle, la grazia che Dio ci ha dato in un tempo così strano, anche nel campo religioso, dove tutto è così strano, e nonostante Dio ci chiama, ci mostra i collegamenti connessi della sua parola, noi, Lui che ha dato la sua parola dal cielo, non l'abbiamo rigettato, l'abbiamo ricevuto, abbiamo avuto la rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. E come dissi prima, chi crede quello che Dio dice nella sua parola, allora gli verrà rivelato. Chi non crede è già giudicato. Il nostro Signore dice: se voi non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono, dice oggi a noi, allora morirete nei vostri peccati. E che cosa dice il fratello Branham? il peccato originale è di mettere in dubbio quello che Dio disse. E quando il fratello Branham parlava della catena, diceva che era un'unica parola che il nemico mise in questa catena, la parola non. Dio disse: da tutti gli alberi potete mangiare. E il nemico disse: di tutti gli alberi non potete mangiare. Un'unica parola messa in questa catena e si spezzò, la morte è entrata. Non mettete nessuna interpretazione, non aggiungete nessuna parola, rimanete come disse il nostro Signore nella parola, e la parola rimarrà in noi. Vogliamo oggi consacrare tutta la nostra vita al Signore. Magari voglio mettere in risalto che questa volta ci siamo rallegrati che un gruppo intero è venuto dall'Italia, molti di loro per la prima volta. Dio vi benedica, Dio benedica il fratello Trapani, Dio benedica tutti i fratelli e tutte le sorelle che sono venuti dall'Italia, Dio benedica tutti quelli che sono venuti da tutte le nazioni. Dio vi benedica voi dalle nazioni vicine. In tutti, adesso ci consacriamo al Signore. E fratelli e sorelle, quando ieri abbiamo letto, quando sotto Esra e Neemia, nel ritorno del popolo di Dio a Gerusalemme, dove nel luogo dove era il Tempio, all'improvvisamente tutti hanno alzato le loro mani, tutti quelli che erano presenti hanno alzato le mani e hanno ringraziato il Signore. Dappertutto si dice, Paolo scrive, io voglio che i fratelli alzano mani sante, senza ira e senza dubbio, tutto al suo posto. Ma un giorno come questo, il giorno che il Signore ha fatto, che ci ha parlato personalmente e le sue parole le ha messe nel nostro cuore, non dovremmo noi tutti alzare le nostre mani e i nostri cuori a Dio e a dargli a lui la gloria e l'onore? E cantiamo ancora una volta, alziamo le nostre mani e Amato Signore, tu Dio eterno fedele, tu sei ancora lo stesso. Con rispetto, con devozione abbiamo ascoltato la tua parola, l'abbiamo ricevuta e abbiamo ricevuto la rivelazione. Amato Signore, questo è il giorno che tu hai fatto. e noi ti ringraziamo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Amato Signore, tutta la Chiesa, tutti i redenti sono consacrati a te per il tempo e per l'eternità. Tu hai dato la promessa di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, finché noi dal credere arriviamo al vedere. Amato Signore, io a motivo del sangue sparso e della parola e dello Spirito di Dio a ognuno di noi che appartiene alla Chiesa Sposa, che hanno ascoltato la Tua parola e che prendono la Tua parola in fede, che hanno ricevuto la rivelazione, suggella la Tua parola nei Tuoi discepoli. Oh amato Signore, Tu hai fatto grandi cose in noi. Noi Ti adoriamo. Alleluia. E tutti dicono alleluia. E tutti dicono amen, amen. Così sia. E cantiamo insieme: questo è il giorno, questo è il giorno. Sia lodato e ringraziato il Signore. Mi ricordo di Apocalisse 5, quando l'agnello prese il libro e aprì i suggelli. Lo dico così alla gloria di Dio. Il fratello Branham ha avuto una visione, e in questa visione vide che la strada Yung Lin, in cui il fratello Branham abitava, quando la strada verrà allargata e quando il recinto verrà tolto e verrà messo nella terra, nel prato, quando i trattori cominciano a lavorare, allora è venuto il tempo che tu vai in Arizona. Il fratello Frank nel dicembre 1962 ha visto coi propri occhi il recinto sul prato, con le proprie orecchie ha ascoltato i trattori che andavano e venivano. E il fratello Branham mi disse: fratello Frank, il Signore mi ha mostrato in una visione, all'inizio di gennaio devo andare a Tucson, Arizona, dove il Signore mi ha detto di andare, e mi chiese di andare a Los Angeles da Devin Ceccheria e di parlare al suo posto. Lui mi disse: fratello Frank, parla al mio posto. E nel Clifton Caffetteria c'era una riunione e molti mi invitarono, ma pensate un po', Dio ha condotto le cose così che io con i propri occhi e con le proprie orecchie potevo vedere quello che il Signore in collegamento con l'apertura dei sette suggelli doveva succedere. Quando succede questo, trasferisciti da Jeffersonville a Tucson, perché il tempo è venuto di aprire i sette suggelli. E che fratello Branham, il 28 febbraio, era lì nel Sunset, nella montagna, e i sette angeli vengono nella lumola soprannaturale, e il fratello Branham dice: il settimo nella costellazione mi disse: ritorna a Jeffersonville, perché l'apertura dei sette suggelli verrà fatta. Se io penso a questo, fratelli e sorelle, non c'è solo una cosa, ma ci sono diverse esperienze che io posso testimoniare, dove ero testimone oculare di quello che Dio ha promesso nel nostro tempo e anche di quello che fa. Grazie che il Signore a noi ci ha dato il collegamento a Lui e anche il collegamento a quello che Dio ha fatto. Un collegamento con Dio è anche un collegamento con quello che Dio ha promesso e che Dio fa. Un altro collegamento con Dio non esiste. Tutto il resto è illusione, fantasia religiosa. Quello che ci collega a Dio è la parola e le promesse che ci vengono rivelate. Fratelli e sorelle, abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Cantiamo ancora: grazia, grazia. Adesso chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Signore del cielo e della terra, ti ringraziamo per la grazia e la fedeltà, come abbiamo cantato. Grazia, tu hai preso tutte le nostre colpe, le hai messo alla croce. Ti ringrazio per tutto quello che tu fai. Abbiamo ascoltato, io lo ripeto, a Lui, all'unico vero Dio, sia la gloria e l'onore per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E poi ci lasci dire ancora, ripeto le parole che qui sono scritte nel versetto 25 di Giuda: a Lui, all'unico Dio, che per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Fratelli, sorelle, io non so, qui c'è una perla che ci è stata data a noi tutti e che noi possiamo riconoscere: a Lui, l'unico Dio, all'unico Dio, al di fuori di Lui non ce n'è, che è il nostro, per mezzo del nostro Salvatore Gesù Cristo, del nostro Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore, Lui si è rivelato, è il nostro Salvatore in Gesù Cristo. Padre Celeste, ti ringrazio, Tu conosci il mio cuore. Ti ringraziamo insieme, Signore, che Tu hai messo il fondamento e Tu glorifichi il Tuo nome. Tu metti pietra dopo pietra insieme. Tu ci riempi con l'amore che ci amiamo gli uno l'altro. Signore Gesù, ti chiedo, benedicici, e come è stato detto, tutti che sono in tutti popoli, lingue e nazioni, in tutti i continenti, benedici, Signore. Lo chiediamo nel Tuo nome. Non a noi appartiene la gloria, ma a Te solo, l'unico Dio. Ti ringraziamo, Signore. Benedici. Benedici ognuno singolarmente, grande, piccolo, giovane, vecchio. E particolarmente benedici i nostri giovani, i nostri bambini, proteggili da ogni male e fai grazia che Tu, Signore, sii il primo e l'ultimo in loro, perché Padre e Signore, in Te abbiamo la salvezza. Grazie, amen. Il fratello Smith ha parlato del giovane, io voglio dire, abbiamo un cuore di pastore anche, e i pastori hanno anche responsabilità per le pecore, per la Chiesa. La parola, questa parola nella scritta, nella Sacra Scrittura, anche pastori ci sono nei ministeri. Anche voi giovani, se avete bisogno di un consiglio, non sapete come dovrebbe andare avanti, abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia in quelli che Dio ha stabilito. Dio sarà con voi. Tutti i ministeri nella Chiesa hanno dei compiti da prendere, e noi siamo a disposizione di tutti, e il Signore vi benedica voi tutti, sia con tutti voi. Ci sono fratelli che sono venuti a Nizza per essere qui, magari 1500 chilometri. Dio vi benedica voi a Nizza, a Lyon. Dio vi benedica in tutta la Francia, in tutti. Dio vi benedica voi dell'Olanda. Dio vi benedica i nostri fratelli in tutte le nazioni vicine, nella Cecoslovacchia, nella Polonia, in Romania, in Austria, in Ungheria. Dio benedica nella Svizzera, anche in Uzbekistan, dice il fratello Smith. Dio vi benedica. Dio benedica il suo popolo. E domando ancora una volta, è caduta la parola di Dio nei nostri cuori? Allora dite amen. Ha operato per quello che è stata mandata. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Lui ci ha benedetto.